Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Rivolta, Generazione Z, democrazia e autoritarismo, cambiamento climatico, i diritti degli altri contrapposti al nostro benessere. C'è un posto nel mondo dove si concentrano tutti questi concetti ed è il Bangladesh. Il Bangladesh confina a ovest con l'India e si è separato dal Pakistan con una guerra negli anni 70. È uscito dal cono d'ombra del disinteresse generale un paio d'anni fa con la rivolta che voleva cacciare la leader Sheikh Hasina. Più di 1000 vittime delle violenze in quei mesi. Sheikh Hasina però è fuggita in India, al suo posto per qualche mese c'è stato Mohammed Yunus, il banchiere dei poveri, che ha lasciato l'incarico pochi giorni fa, al termine delle elezioni vinte da Tariq Rahman, esponente dell'Islam moderato. È stata una restaurazione o il vento della rivolta condizionerà questa nuova democrazia bangladese? Michele Danesi è ricercatore del settore Asia per l'ISPI.
Ha vinto il partito che già aveva una base, una base di appoggio sociale all'interno del paese, che già era conosciuto dalle leadership non solo dal punto di vista politico ma anche economico, e soprattutto il partito che è stato tradizionalmente all'opposto della Lega Awami che governava precedentemente il partito. Il passo è indubbiamente epocale e siamo forse a metà tra queste due definizioni, ecco, nella realtà dei fatti.
Nepal, Marocco, Perù, Madagascar, forse con un po' troppa fantasia i giornalisti hanno descritto le rivolte degli ultimi mesi come quelle della generazione Z. In Bangladesh chi si è mobilitato?
Era una rivolta che chiedeva che aveva come scopo quello di lasciarsi alle spalle il governo autoritario. Era una rivolta che aveva in mente libertà, che aveva in mente diritti, che aveva in mente rappresentazione. Era una rivolta che nasceva molto dall'essere esausti, che ha avuto tra i propri motori principali la generazione Z, ma che poi ha riunito studenti, ha riunito operai, ha riunito diverse fasce della popolazione.
E poi c'è la classica domanda che segue le rivolte popolari: che fine fanno i protagonisti quando finiscono? In Bangladesh la generazione Z ha trovato spazio nei partiti? Sentiamo ancora Michele Danesi, ricercatore dell'ISPI.
Questa generazione Z ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella partecipazione a quella che è stata la rivolta. Le attività della generazione Z hanno settato in maniera importante il tono con cui sono state portate avanti prima le rivolte e poi soprattutto le richieste politiche e le richieste di diritti tra il 2024 e il 2025. Per quanto riguarda poi la restituzione in termini elettorali e di futuro politico nel breve termine, la generazione Z ha pagato l'assenza di una struttura politica, di un'organizzazione politica solida, e l'incapacità probabilmente di organizzarsi in maniera rapida. Il partito principale che si è formato dopo le proteste del 2024 è entrato in una coalizione con il principale partito di matrice islamica, e quindi ha portato poi ad una scissione tra alcuni dei movimenti giovanili per questioni sostanzialmente di affiliazione ideologica. Quindi ha pagato questa mancanza di organizzazione, questa incapacità di riuscire rapidamente ad evolversi in un assetto che fosse congeniale alla tradizione politica del paese. Questo non vuol dire che i loro sforzi andranno persi. Il mettere in pratica le riforme costituzionali che sono state richieste come conseguenza delle rivolte dovrà comunque essere centrale anche per l'amministrazione che si è appena insediata.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Abbiamo individuato il Bangladesh come simbolo delle grandi contraddizioni che riguardano anche ciascuno di noi, perché molto probabilmente state indossando un pantalone o una maglietta made in Bangladesh. La campagna mondiale Abiti Puliti ha svolto un'indagine nelle fabbriche dove producono Benetton, Decathlon, Zara, OVS, scoprendo che la democrazia si ferma spesso fuori dai cancelli delle fabbriche. Sentiamo Deborah Lucchetti, portavoce della campagna Abiti Puliti.
Il Bangladesh ha 4 milioni di lavoratori che producono fast fashion per noi, è uno dei principali esportatori verso l'Europa dopo la Cina, ed è un paese dove purtroppo persistono gravi problemi di violazione, di abuso, di sfruttamento, in cui i lavoratori guadagnano un quarto di quello che sarebbe un salario dignitoso per potersi permettere case un pochino più accoglienti, cibo un pochino più di alta qualità e per far fronte peraltro alla crisi climatica che impatta molto su quel paese. Il Bangladesh è uno anche dei paesi, degli hotspot mondiali per quanto riguarda la crisi climatica. Infatti le estati sono torride, non si può camminare, non si può quasi lavorare quando ci sono 48 gradi percepiti, no?
Il vostro report fa emergere anche la limitatezza di alcune certificazioni, no? Per esempio quella che con un acronimo si dice LEED.
E in molti casi, ad esempio, abbiamo trovato tante denunce di violenze, di molestie, di insulti che sono ricorrenti soprattutto quando ci sono i picchi di lavoro, i lavori molto intensi, straordinari, praticamente obbligatori. Poi che cosa succede nelle linee di produzione? Che i boss ordinano le operaie di produrre di più nei tempi, e questo avviene attraverso appunto anche forme di molestie, di insulti che sono veramente irricevibili. Quindi si lavora in posti più belli, più puliti, più piacevoli, ma i problemi che riguardano le condizioni di lavoro, i salari, la sicurezza continuano. In alcuni casi addirittura lo stress da calore è uno dei problemi molto denunciato, ricorrente, che quindi ci riporta a dire che non basta certificare un'azienda come il Green, bisogna anche preoccuparsi che l'ambiente interno non sia nocivo e sia piacevole e sostenibile per i lavoratori.
Se alzi la testa, nel mondo del fast fashion si applica il vecchio ricatto: delocalizzo dove il lavoro costa meno. Sentiamo ancora Deborah Lucchetti, portavoce della campagna Abiti Puliti.
Beh, è molto facile, no? Spostare le produzioni nell'ambito della moda, quindi cambiare stabilimenti, andare in paesi dove i diritti, le condizioni sono ancora peggiori. In questo momento di grandi disordini anche geopolitici il ricatto è molto forte, naturalmente. A questo si aggiungono naturalmente le rigidità del mercato internazionale, la questione dei dazi, no? Aziende potranno chiudere perché non saranno in grado di assorbire, no, i dazi imposti dagli Stati Uniti, e quindi ancora una volta questo tipo di fattori esogeni interverranno, impatteranno pesantemente sui lavoratori, che di fatto sono poi pagano il prezzo salato, no, di tutto questo. Quindi sì, il ricatto è molto presente, e naturalmente in aziende verdi come quelle che abbiamo analizzato, dove ci sono dei miglioramenti significativi per i lavoratori e le lavoratrici, però persistono appunto problemi che però obbligano i lavoratori di fatto a restare lì, perché meglio lavorare comunque in un'azienda in cui si è pagato ancora poco, in cui subisci magari delle molestie, degli abusi e degli insulti, e in cui però sei sicuro di portare a casa uno stipendio tutti i mesi un pochino più alto di quello minimo che viene magari pagato in altre aziende cosiddette brown, no, marroni, cioè quelle non certificate. Quindi è una situazione in cui si scambia ancora una volta per un po' più di salario, che però non è sufficiente a vivere con dignità e a vivere una vita migliore, si scambiano altre partite, no? La sicurezza, le condizioni di lavoro più in generale, i ritmi produttivi e la possibilità di organizzarsi, perché in nessuna di queste aziende, per esempio, è presente il sindacato.
حقوق الانسان.
سخويات ازرخ.
حقوق بشر.
براوا تشلافيكا.
براوا لوديني.
منغا كاراباتانغ بانتاو.
رينشوان.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Torniamo a parlare di generazione Z e rivolte. Troppo tardi per essere definita una primavera araba, la ribellione giovanile contro la corruzione e il carovita in Iraq del 2019 è stata soffocata nel sangue. A loro, a chi ha lottato, a chi ha deciso di lasciare il paese e a chi ha deciso di rimanere e continuare a lottare, è dedicato il quarto appuntamento della rassegna Visioni per i diritti umani.
أول مرة حسيت إنه أكو أمل بالعراق.
Immortals, della regista Maya Shumi, segue da vicino due simboli di questa protesta giovanile, Milo e Khalili. Accomunati dalla frustrazione per un regime corrotto e bigotto, mettono in gioco la loro vita. Una storia che poteva essere girata anche in Bangladesh o a Hong Kong o in Sudan. Ed è questa sua universalità che rende Immortals un film assolutamente da vedere. Appuntamento mercoledì 25 febbraio alle 19.30 al Cinema Beltrade. Con noi ci sarà anche la giornalista Laura Silvia Battaglia. Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.